Ecco quale fu la testimonianza di Giovanni quando i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti, alto e basso clero, un'ambasceria. Testimonianza. Aveva detto che Giovanni dà testimonianza e annuncia, cioè impegna la propria vita e poi proclama, comunica. Alla fine del Vangelo ci sarà il programma del testimone della luce, o della testimone della luce, Maria di Magdala. Prima vedere il Signore, vedere, ma con gli occhi del cuore, dice San Paolo, con la fede, fare l'esperienza di Gesù e poi annunciare, dire quelle stesse sue parole. Ecco la funzione della testimone della luce. Mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti, un'ambasceria dell'alto e basso clero, per domandargli, chi sei tu? Ecco la prima domanda di questi esercizi. Chi sei tu? Di fronte a questa domanda ci si trova imbarazzati, perché non conosciamo noi stessi. E gli esercizi ci aiutano attraverso la parola di Gesù a conoscere noi stessi. Noi conosciamo noi stessi attraverso gli altri. Se mancassero gli altri, non conosceremmo noi stessi. Ma questa prima conoscenza superficiale, conoscere profondamente noi stessi attraverso Gesù. Chi sei tu? Egli confessò e non negò, dichiarò. È una forma tutta semitica questa. Confessò e non negò, dichiarò. Io non sono il Cristo. C'era vivissima l'attesa del Messia. Circolava anzi la convinzione che il Messia sarebbe venuto in incognito, misteriosamente. Giovanni, il precursore, poteva approfittare di questa onda di popolarità che aveva, era sulla cresta dell'onda, per affermarsi il Cristo, il Messia, come hanno fatto altri anche. Non lo fa. Noterete una virtù fondamentale di questo precursore, che è il modello dei o delle testimoni della luce. L'umiltà. Poi lo dirai un programma chiarissimo. Bisogna che Gesù cresca e io diminuisca. Io non sono il Cristo. Gli domandarono, e allora sei tu Elia, il più grande dei profeti? Rispose, non lo sono. Elia avrebbe preceduto il Messia, non lo sono. Sei tu il profeta per eccellenza di cui parlava Mosè nel Deuteronomio? Rispose, no. Profeta vuol dire uno che vede e sente da parte di Dio e comunica. La sua missione è questa, comunicare. Cioè la carità. Dice bene San Paolo nel capitolo 12 e poi 13 della prima lettera ai Corinzi. Dice che tutti i carismi di cui ognuno di noi ha qualche cosa, carismi diversi, cioè doni specifici, sono in funzione della comunità, per il bene degli altri, cioè per formare una comunità di amore. Ma chi li veicola, li mette proprio a funzione degli altri, è la carità, è l'amore. Senza quella non è possibile nulla. Tutti i carismi scompaiono. Sei tu il profeta? Rispose no. Gli chiesero, chi sei tu? Perché noi possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno inviato. È un'ambasceria ufficiale. E poi seconda domanda, un'altra domanda perforante. Che cosa dici di te stesso? Prima domanda, chi sei tu? Seconda domanda, qui bisogna rispondere. Che cosa dici di te stessa? Che cosa? Rispose, io sono una voce. Non dice una persona, un volto, qualche cosa che possa attirare, no. Una voce. La voce, il suono, è il veicolo dell'idea, un trasmettitore che grida nel deserto. E dai canti del Deutero Isaia, il capitolo 40, che grida una voce, un mistero, dice, che grida nel deserto, grida, annuncia, proclama. Ecco, fa sentire questo messaggio nel deserto. La nostra vita è una vita nel deserto, con tutte le conseguenze. Monotonia, stanchezza, tristezza, solitudine, isolamento, non poterne più, voglia di abbandonare, di mollare, di lasciare andare nel deserto. E noterete questo fatto, che la tentazione più forte nel deserto è la tentazione di mollare, di lasciare andare. Fedeltà non vuol dire non cadere, fedeltà vuol dire risorgere e ricominciare sempre. Ma la tentazione è proprio di mollare, di essere infedeli, di lasciare andare. È una tentazione che si presenta ogni giorno. Ogni giorno, difatti, voi dovete affrontare il cosiddetto punto morto. Che cos'è il punto morto della giornata? Ogni mese lo stesso, alcuni giorni di punto morto. Cos'è? Succede come nel ring, nei combattimenti di pugilato. I pugili a un certo momento si trovano a dover affrontare il punto morto. Sono talmente stanchi, spossati, che non ce la fanno più. Verrebbe voglia di abbandonare, di gettare la spugna, come si dice, in linguaggio pugilistico. Se si riesce a superare quel punto morto, si ha il secondo respiro, il secondo soffio, la seconda giovinezza, una ripresa straordinaria di forze. E questo avviene ogni giorno per noi, il punto morto della giornata. Basta saperlo individuare, sarà verso mezzogiorno, nel pomeriggio. Come si fa a superare questo punto morto? La preghiera. E poi non mollare, rallentare le attività, rallentare. Cioè, non cedere alla tentazione di abbandonare tutto, di scoraggiarsi, no. Ridurre al minimo la tensione, la fatica. Don Bosco consigliava una visita in chiesa, riprendere quota, riossigenarsi attraverso la preghiera. Quella preghiera che immettetevi nel punto morto, a un certo momento vi dà una forza meravigliosa. Riprendete con uno slancio, una freschezza invidiabile. È il secondo soffio, il secondo respiro. Guardate che ogni giorno bisogna affrontare questo punto morto in qualsiasi situazione. Dentro e fuori la vita religiosa dappertutto. È la tentazione classica del deserto. Guardate che la nostra vita è tutta imperniata sul deserto. Per questo sarebbe fondamentale leggere anche l'Esodo e raffrontarlo con San Giovanni, perché è una continua attuazione.